Dal 1979, ma già prima perché si sono creati i terreni, nasce un'idea da un filosofo francese, Lyotard, che scrive un'opera sul pensiero debole, di entrare non più nella modernità, non più neppure nella contemporaneità, ma nella postmodernità. Cosa vuol dire entrare in questa postmodernità? Vuol dire uscire, e già i segnali ne erano arrivati tanti, e arrivano in contemporanea, perché alcune cose che abbiamo detto di Derrida, di Levinas, eccetera, avvengono in contemporanea a questo, uscire dall'ottica della possibilità di una costruzione metafisica importante che costruisce un'idea di verità, no? Noi che il pensiero filosofico occidentale si sta indebolendo, l'abbiamo visto con Nietzsche, l'abbiamo visto con Freud, l'abbiamo visto con Heidegger, l'abbiamo visto con Gadamer, l'abbiamo visto con Derrida, l'abbiamo visto con Levinas, l'abbiamo visto con Foucault, no? E si sta andando in quella direzione, è la direzione comune, poi ognuno ha delle differenze nel proporcelo. Lyotard è il primo che prende proprio come idea il concetto del pensiero debole. Perché cosa dice Lyotard? Tutte le grandi narrazioni a cosa hanno portato? La grande narrazione, no? Mentre te ascolti una narrazione da un oratore bravo, cosa sei portato a fare? A pensare che questa narrazione abbia una grande verità. No? Marx è stato un ottimo narratore, ha scritto il mito dell'operaio, ha mitizzato, ha creato una figura inossidabile, quella del proletariato. Ma la grande narrazione marxista, quando si è realizzata, in cosa si è imbattuta? Nei gulag stalinisti. La grande narrazione hegeliana, meravigliosa, Marchiuse riconosce addirittura una spinta enorme, positiva, ma la grande narrazione hegeliana di questo spirito dedicato agli altri, della Germania una nazione dedita all'altro, una nazione che libera tutto il mondo, si è frantumata nell'esperienza del nazismo. Tutta la grande narrazione meravigliosa dell'uomo libero, dell'uomo che crea, dell'uomo che produce, dell'uomo liberale si blocca nel consumismo e in Hiroshima, no? Allora, tutte le grandi narrazioni dimostrano una difficoltà perché pensano di avere una forza che non hanno. La forza è quella, siamo la verità, no? Il pensiero forte è un pensiero che vuole verità, che vuole produrre verità, che vuole dirti che è così che funziona e si imbattono con drammi della storia. Allora, un esponente massimo, forse il massimo esponente del pensiero debole, non soltanto in Italia, io credo che addirittura nel mondo, è vero che non l'ha coniato lui il termine, le opere di Gianni Vattimo importanti sono dell'83 e dell'85, su sia pensiero debole che postmodernità. E quella di Lyotard è del 79, però Vattimo va oltre Lyotard, non per amore, attenti, di andare a vedere, come dice Vattimo in una lezione, dice, abbiamo preso anche Lyotard in castagna, no? Perché poi succede così, come funziona il mondo, no? Il mondo uno è sempre puntuale, la volta che arriva tardi, quello è sempre puntuale, tu ci vedi, arrivi tardi anche te, no? Io sono arrivato tardi una volta, voi arrivate tardi sempre, non è la stessa cosa, no? Quindi non è andare a cercare di smontare il pensiero dell'altro. Però Gianni Vattimo ci dice: questo meccanismo di Lyotard sulle metanarrazioni non è che porta poi il pensiero debole ad essere una nuova narrazione? È chiaro? Non è che il pensiero debole diventa la verità e quindi l'idea che siamo nella fase del pensiero debole e lo diamo per assodato diventa la nuova aletheia, la nuova verità che ripercorre tutte le stagioni sbagliate delle metafisiche costruite della presenza, per cui quello diventa il valore? E allora Gianni Vattimo propone un pensiero debole, molto più morbido, meno dirompente, però probabilmente più affascinante, più intrigante e in qualche modo anche che invade di più. Allora, quali sono i passaggi del pensiero di Gianni Vattimo? Il mondo del sapere, che è diventato il pensiero forte, la scienza, si è fatto così complesso, così complicato, che sembra impossibile, anzi forse neppure pensabile, che possa esistere un metodo scientifico o una scienza che regga tutte le altre in maniera unitaria, fondante. Ve lo ricordate Aristotele, Fichte? La filosofia è la scienza prima, quella su cui si fonda tutto. Però finché c'è un meccanismo semplice di funzionamento, io posso anche trovare un metodo scientifico. Ma oggi le conoscenze hanno una dimensione di complessità enorme, no? Ieri ho ascoltato, faccio outing, Sanremo, una parte, e a un certo punto mi è rimasto in testa una canzone e dice, ma questa l'ho già sentita. Allora mi sono venute in mente le parole di questa canzone, sono andato su Google e l'ho ritrovata, in effetti è secondo me un plagio. Però cos'è? Sono io che ho riconosciuto? Sì, all'inizio sì, ma poi com'è che sono arrivato alla conoscenza? Attraverso un meccanismo, uno strumento, l'iPad, una complessità che mi mette in contatto con una canzone di 20 anni fa, De Neri per caso. Cioè, la vita è strana davvero. Quindi sono io che conosco o sono gli strumenti? Cioè, i meccanismi sono di una complessità, di una rete veramente drammatica. Poi c'è una forte specializzazione delle sfere dell'esistenza. Quindi state ben attenti, questo rompe il meccanismo dell'unitarietà del sapere, no? Dice, mi sono fatto male a una gamba, vado dall'ortopedico. Però l'ortopedico non può intervenire su altri aspetti che nella complessità fanno sì che tutti faccia male alla gamba, e quindi ognuno guarda una piccola branca del sapere e cerca di specializzarsi su questa per avere almeno un pensiero forte su quello. Te lo dico io che sono il principio d'autorità su questo, ma le cose sono in rete, sono in relazione tra loro. I mezzi di comunicazione di massa, ad esempio, che ho fatto prima, ci mettono in contatto sempre di più con altre culture, con altre modalità di pensiero, che diventa difficile pensare a un'unitarietà. Cioè, il pensiero forte ha bisogno di dire è così, è indiscutibile che sia così, questo non si fa, questo è giusto, questo è sbagliato. Dava delle garanzie anche di un abbassamento dell'ansia, perché il pensiero forte era granitico, era titanico. Ma oggi te non puoi dare più la solita risposta, è giusto che una ragazza faccia questo, è giusto che non la faccia, perché dipende se è nata a Voghera, se è nata ad Albissola, se è nata a Baghdad, se le culture che si inseriscono, ma è giusto che una ragazza di Baghdad abbia più opportunità o minore opportunità rispetto a una ragazza trevigiana? E allora nasce un meccanismo di complessità e di interrelazione tra le culture che non possiamo più trascurare. Quindi sono saltati fondamenti certi, non c'è più un fondamento certo della scienza. L'idea che si possa conoscere totalmente il mondo, l'idea di avere una verità certa e che l'uomo sia capace di portarla avanti. E allora cosa bisogna fare? È comunque una filosofia, bisogna comunque muoverci, non è che Vattimo dice stiamo fermi. Allora noi bisogna avere un rapporto, come con tutte le filosofie, con il passato, con il presente e con il futuro. Al passato si guarda con pietas, no? Per cos'è il meccanismo della pietas? Non è semplicemente il meccanismo della pietà, è di provare nostalgia, malinconia, anche un'amorevolezza nel nei confronti del tempo che è andato. Cioè il pensiero debole di Vattimo non è che dice avete sbagliato tutto, voi avete costruito pensieri forti, ci avete rovinato l'esistenza. No, era anche piacevole, era anche poetico quando gli uomini credevano a determinate cose, avevano un pensiero fondante, ricordarsi i comunisti che andavano in sezione pensando che quella fosse la verità, quelli che andavano a pregare Sant'Agare e pensavano che quella fosse la verità. Cioè bisogna avere anche un riconoscimento poetico di questo, ma non può essere più un fondamento. Bisogna guardare al presente con attenzione. Che attenzione a cosa? Quando, perché bisogna stare attenti nella vita? Si sta attenti quando mamma ti dice attento, quando c'è un pericolo. Qual è il grande pericolo? Che più il pensiero diventa debole, più ci sarà una volontà di creare pensieri forti, perché l'uomo si sentirà smarrito, che saranno pensieri forti totalizzanti, sistemi totalitari e dittatoriali. Perché paradossalmente più il pensiero diventa complesso, più gli uomini hanno bisogno di risposte semplici a un pensiero complesso. E poi bisogna guardare al futuro tentando di contenere il pensiero forte e dando una tolleranza al pensiero debole, perché state ben attenti, nella versione del pensiero debole di Lyotard non c'è una direzione, cioè semplicemente si smonta, si dimostra che non esiste il fondamento. Il pensiero debole di Vattimo è un pensiero debole che ha una direzione chiara, cioè non è che per Vattimo tutto è uguale. Vattimo è un uomo di sinistra, Vattimo è un democratico, Vattimo è uno che spinge verso la giustizia come Derrida, però sapendo che c'è una debolezza nella sua proposta e che però la sua proposta è in contrasto con l'idea dei pensieri forti. Perché qual è il grande rischio di un pensiero debole? Ah, tutto è legittimo. Lì c'è un sistema dittatoriale, vabbè, è legittimo che ci sia dittatoriale, lì c'è un altro tipo di sistema, oppure quello di pensare di portare un nuovo pensiero forte. Noi siamo la democrazia, noi siamo gli Stati Uniti, noi imponiamo il nostro sistema a tutti perché il nostro sistema è il migliore perché è il più libero, ma se è più libero non lo dovresti imporre, no? Quindi siamo di fronte davvero alla fine della modernità, e quindi finisce la filosofia della storia, finisce lo storicismo, finisce quelle grandi stagioni dello storicismo marxista, dello storicismo hegeliano, che comunque ci danno una chiave di lettura che le cose sono avvenute perché hanno preso quella strada. Ora si entra in una fase di comunicazione con culture altre, con meccanismi altri, e bisogna riconoscere questa debolezza del pensiero e far tesoro del pensiero gadameriano, la fusione degli orizzonti, del pensiero decostruzionista di Derrida, del bisogno di guardare l'altro che mi guarda e mi provoca orrore e gioia di Levinas, del biopotere, del rapporto potere-sapere di Foucault, ma non per creare una nuova filosofia fondante. Questa filosofia sarà una filosofia non fondante. Il pensiero debole sarà un atto di riconoscimento della nostra fragilità, del fatto che siamo belli, non perché siamo forti, perché abbiamo le idee chiare, perché siamo granitici, ma siamo belli perché ci tremano le gambe, perché si diventa rossi, perché ci innamoriamo. Quindi anche una valorizzazione della fragilità umana, ma ricordo, non priva di direzione.